possiamo già prevedere che non è semplicemente la formula necessaria per concludere uno scritto epistolare. Paolo in certo modo mette in gioco qui tutta la sua premura teologica nell'elaborare gli argomenti che ha trattato, si tratta per lui sempre di una teologia che ha direttamente a che fare con il suo vissuto personale, ma che interpella i cristiani della Galazia, e attraverso i cristiani interpella noi, la nostra vita cristiana, nella concretezza del nostro vissuto. Intanto notate che Paolo qui adesso dice: vedete con che grossi caratteri vi scrivo, ora mi amano. Perché Paolo ha vetato, lo stesso ve lo facevo notare in altri momenti nel corso della giornata. Ma adesso Paolo ha preso in mano lo stilo e scrive lui, e Paolo non è uno scrivano, quindi scrive in maniera grossolana. Vedete con che grossi caratteri mi scrivo ora di mia mano. Però ci tiene, vedete, a
sì, cioè, quindi prima dettato. Dobbiamo pensare che così andava ogni stesura di lettera da parte sua.
Sì, sì, dettato.
A qualche scrivano.
Sì, sì, no, certo. Ma tutti gli antichi, anche i grandi. Il mestiere dello scrivano è il mestiere da schiavo.
Poi se andate ancora di più, dico, basta scrivere.
C'è chi si chiedeva in passato se Platone fosse un analfabeto, perché lo schiavo scrive, lo schiavo legge.
Ma una mente come Platone doveva saper leggere.
C'è qualcuno che legge, insomma, sono delle competenze tecniche che non qualificano il valore culturale del soggetto. E comunque qui Paolo ha dettato, perché ha stato in mano lui lo stile, scrive, vedete, con che grossi caratteri. Però è interessante che ci tiene a mettere in gioco la manualità, a porgere la mano mentre sta scrivendo, e la lettera verrà poi portata da qualcuno, e sarà una lettera che circolerà attraverso le chiese, ma è come se Paolo porgesse la sua mano, ci tiene a mettere in gioco la concretezza del suo impegno nella relazione, senza trincerarsi dietro le difese del mestierante. Io vi scrivo con la mia mano. È proprio vero che Paolo scrive perché proclama una dottrina, trasmette un messaggio, ma Paolo scrive perché è implicata una partecipazione fisica, corporea del suo vissuto, che è consegnato per questa relazione che è al servizio dell'Evangelo, a vantaggio di cristiani della Galazia. D'altra parte, lui Paolo si è presentato come debitore nei confronti di questi cristiani della Galazia, perché nel suo essere al servizio dell'Evangelo a loro vantaggio è lui stesso che avverte urgentissimo il bisogno di essere ricambiato in una reciprocità d'amore, ed è in atteggiamento di mendicante che proprio qui nell'epilogo della lettera porge la mano. Vedete con che grossi caratteri vi scrivo ora di mia mano. Esiste dal versetto 12 al versetto 14 quei tali, quegli altri maestri, quelli che Paolo ha citato fin dal prologo, quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Leggo ancora: infatti anche gli stessi circoncisi osservano la legge, non sono neanche gli stessi circoncisi osservano la legge, ma vogliono la vostra circoncisione per trarre vanto dalla vostra carne. Quei tali, vedete, dice, quei tali, non dice più gli altri maestri né ulteriori attributi, semplicemente quei tali che cercano un loro successo attraverso di voi, approfittando di voi, strumentalizzandovi, è un successo di tipo scenografico, come avviene quando chi vuole affermare il proprio potere schiaccia il prossimo a suo piacimento. Ed ecco la circoncisione, che quei tali vogliono imporvi, è un segno che viene impresso sulla carne? Sì. Vogliono fare bella figura, dunque è un successo che potranno vantare nei vostri confronti per come lo spettacolo nella carne offerto dalla circoncisione che avrete subito dimostrerà il loro trionfo pastorale, ma così vi costruiscono a fare più circoncidere solo per essere, per non essere presentati a causa della croce di Cristo. E poi subito aggiunge, perché quello che importa è ovviamente esercitare un potere, potere sottostare, ma adesso vedete, più esattamente ancora, qui quei tali vogliono rifuggire dalla croce di Cristo. Questo è il motivo determinante della preoccupazione di Paolo, come se ne ha parlato fin dall'inizio. Non c'è un altro Vangelo, e qui è come dire, magnificata la gloria, ma è bestemmiata la croce di Cristo, bestemmiato l'Evangelo là dove ha coinvolto la nostra esistenza umana, come frutto del di quell'atto d'amore che si è reso fecondo a nostro vantaggio attraverso il crocifisso che ha voluto condividere la morte degli uomini peccatori. Ebbene, questi tali rifuggono dalla croce di Cristo. È una posizione prettamente ideologica, e oltretutto Paolo ci viene, in realtà nemmeno loro sono osservanti della legge, neanche gli stessi circoncisi osservano la legge, però la vogliono imporre a voi la circoncisione, perché quel che conta per loro è ottenere la vostra obbedienza, obbedienza al loro magistero, e così esercitare uno strumento di potere a cui voi dovete sottostare. Ma neanche loro sono osservanti a pieno regime, in modo esauriente, in tutti i dettagli, e voi vedete il dato essenziale su cui adesso Paolo ritorna, è che così stanno vanificando, stanno rimuovendo, stanno rifiutando la croce di Cristo. Su questo insiste versetto 4, perché adesso dice io, quanto a me, versetto 12 dice quei tali, adesso versetto 14 dice io, quanto a me. E sono le battute conclusive della nostra lettera, ma davvero ricapitolative di tutto il percorso. Oltretutto tutta la prima parte della lettera era impostata nei termini propri di una rievocazione autobiografica, come sappiamo, e qui Paolo sta concludendo. Quanto a me invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Così Paolo, che sta porgendo la mano a quelli della grazia, che si sta presentando come un mendicante, non ha altra identità da manifestare se non esattamente questa. L'identità di colui che ha strutturato la vita nella relazione con la gloria crocifissa del Signore nostro Gesù Cristo. Il crocifisso è un crocifisso glorioso, vedete, è il Signore, il Kyrios, è il Signore nostro. E non ho altro vanto, un altro modo per indicare qual è il motivo che dà valore al mio esserci, al mio rivolgermi a voi, il fatto che sto scrivendo, ma che sono passato, ci siamo conosciuti, io vi ho trasmesso quel messaggio e adesso lo ribadisco porgendo la mano di un mendicante. Il motivo che dà valore alla mia relazione con voi è esattamente questo. La croce del Signore nostro Gesù Cristo, quella croce che è rivelazione gloriosa, che è attuazione vittoriosa di una volontà d'amore che è soverchiante, travolgente, in grado di ricapitolare tutto della mia miseria, della vostra miseria, della miseria del mondo, per mezzo della quale, croce del Signore, il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. La Pasqua del Signore Gesù, che è morto, che è risorto, che è vivente, che è glorioso, la Pasqua del Signore costituisce l'unica e universale mediazione tra Paolo e il mondo e viceversa. Nelle relazioni che danno forma alla mia vita non ho altro riferimento strutturale se non questo. La Pasqua del Signore. Tutto quel che riguarda la mia identità, la mia presenza, il mio essere coinvolto in relazioni, il mio modo di stare al mondo, tutto è filtrato proprio intrinsecamente, strutturalmente dal riferimento alla croce gloriosa del Signore. In quanto tutto di me è morto e risorto con Lui e continua a morire e risorgere con Lui, in quanto in questa sua morte e resurrezione tutto il complesso degli eventi nel mondo, tutta la storia dell'umanità, tutto per quel che mi riguarda diventa il contesto all'interno del quale la mia, che è sempre piccola, di muscola, apparentemente trascurabile esistenza umana, si inserisce, potendo vantarsi, dove vedete non è più la vanteria del presuntuoso, è la vanteria di quel mendicante, di quella piccola creatura umana che deve testimoniare di essersi inserita, di essere stata collocata nel contesto di un disegno che è la ricapitolazione universale di tutto quello che esiste e di tutto quello che avviene nella storia umana, per come nella morte gloriosa del Signore, in quell'atto d'amore che ha vinto la morte, tutto ciò che esiste, tutto ciò che avviene, corrisponde all'intenzione originaria di Dio. È rivelazione di Dio, è Apocalisse, Epifania, è il regno che viene, per dirla con un linguaggio che è affiorato per un momento solo nel corso della lettera. Il regno di Dio è un linguaggio che conosciamo attraverso le pagine dei Vangeli. Viene il regno di Dio. tutto quel che esiste e quel che avviene. E il mio esserci è tutto è inserito in questo disegno immenso, relazioni che si sviluppano in una dimensione ecumenica, aperta all'universale, nel tempo e nello spazio, in virtù di quell'atto d'amore, che vedete è attuazione della volontà di Dio nelle vicende del mondo, nelle misure della storia. Quando nel prologo del Vangelo secondo Giovanni leggiamo che il Logos si fece carne, la parola di Dio si è incarnata, e noi vedemmo la sua gloria. E se la sapete sotto il nostro. Abbiamo visto, e se la è tutto diventato rappresentazione di quella volontà che è venuta da sempre nel principio, nell'intimo, nel segreto di Dio, e che adesso ricapitola tutto quello che esiste e tutto quello che avviene. E Paolo dice: io non ho altro vanto che questo, di essere minuscola presenza ma inserita nella realizzazione del progetto originario, così come il segreto di Dio ci è stato rivelato. E allora adesso insiste. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ritorna alla polemica qui versetto 15, qui tali insistono tanto, ma poi Paolo ce l'ha già detto, non è la circoncisione, neanche la non circoncisione che conta, quello che conta è essere nuova creatura, che dictisis, nuova creatura, noi è una creazione nuova, è il regno che viene, è il regno, nuova creazione. È il nostro mondo, è il nostro inserimento nel mondo, è lo svolgimento della storia umana, è il nostro esserci, tutte le nostre possibilità di linguaggio e di operosità ci rende partecipi della nuova creazione, di quella creazione che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente. Infatti adesso prosegue, e su quanti sentiranno questa norma sia pace e misericordia, questa norma è il canon, questa norma sia pace e misericordia come su tutto l'Israele di Dio. Vedete qui c'è di mezzo la nuova creazione che Paolo sta contemplando e nella quale Paolo si trova inserito tutto il carico del suo vissuto, ma anche tutti i limiti e tutte le miserie del suo vissuto, ce ne dirà ancora qualcosa a questo proposito, ma è la vita nuova in Cristo. E vedete, e questa vita benedetta scorre, vi dice, su quanti, il versetto 16, su quanti seguiranno questa norma, qui il radio sticchi che serve a indicare il cammino orientato, il cammino su un sentiero, in modo tale che non ci siano smarrimenti, un modo per rievocare quella marcia e quella corsa di cui Paolo ci parlava precedentemente, questa vita nuova, vita benedetta che scorre liberamente lungo due direttrici di marcia che sono qui ben identificate nei due termini pace e misericordia. Pace, ed è la pace del Messia che viene, il protagonista della pace ricapitolativa di tutto è il Messia nel suo avvento finale, misericordia è la, la, la come dire, ridondanza di quella fecondità nella vita che è custodita e realizzata da sempre nell'intimo di Dio, nel grembo paterno di Dio, la misericordia che scaturisce dal grembo paterno. Adesso vedete, quelli che camminano sulla strada della vita nuova, questo modo di camminare, il modo di attraversare, il modo di entrare in relazione con loro che sono aperti, e per come è rinnovato il cuore, per come è redento il complesso delle relazioni, per come la vita liberata è una vita che è in grado di esercitare nella libertà la fecondità dell'amore gratuito, è quello che Paolo ci diceva precedentemente. E dunque pace come prospettiva, della pace parlavamo già ieri ma in un altro contesto, pace qui è proprio è la prospettiva ultima relativa al regno che viene, il regno messianico, e misericordia è l'urgenza inesauribile di quella fecondità nell'amore che proviene dal grembo della vita di Dio e ci sollecita e ci sospinge e ci attraversa e ci porta come se camminare lungo quel percorso in realtà potesse essere meglio descritto come un essere portato da un'onda, essere immersi nella potenza di questa onda di vita, questa la misericordia, questa sovrabbondante, inesauribile ricchezza d'amore che trabocca. Ecco, e allora dice su quanti seguiranno questa norma sia pace che misericordia. E vedete che qui davvero Paolo sta con queste poche parole e con un suo linguaggio che possiamo, aiutandoci, interpretare un po' meglio di quello che forse restando al secco dettato letterale potremmo ottenere, ma ci aiutiamo. E vedete che qui davvero Paolo ha davanti a sé uno scenario nel quale sono presenti coloro che accolgono l'Evangelo, che procedono lungo questo cammino, sono inseriti in questa corrente, sono portati da quest'onda, è tutta una ristrutturazione del vissuto, e il mondo intero, ieri, oggi, domani, e il sentimento anche di Israele di Dio. Vedete, come tutto l'Israele di Dio, e l'Israele di Dio è quella porzione del popolo che accolgono l'Evangelo e sono coloro che appartengono alla comunità, alla prima chiesa, la chiesa giudeo-cristiana, come poi si dice con un aggettivo che nell'uso corrente. Tra questi c'è anche lui, perché anche Paolo è un giudeo che ha accolto l'Evangelo, l'Israele di Dio. Vedete che probabilmente anche la nota nella vostra Bibbia dice Israele di Dio, il popolo cristiano rende delle promesse in opposizione a Israele secondo la carne. Dunque Israele di Dio sarebbe il popolo cristiano, perché l'Israele secondo la carne non deve essere rimosso. Non è così. Questa interpretazione ormai è rifiutata. E quando Paolo parla di Israele di Dio intende quella porzione di Israele che ha accolto l'Evangelo ed è la nella prima chiesa, e le prime chiese è il grembo originario dell'evangelizzazione, e tutti siamo figli della chiesa madre che è a Gerusalemme, e adesso sono le chiese che raccolgono coloro che provengono dal paganesimo e stanno crescendo e si stanno moltiplicando, ma l'Israele di Dio. Questo poi implica anche tutta una relazione con Israele e anche tutta una serie di problemi, come mai il popolo nella sua interezza non ha accolto l'Evangelo. Di questo Paolo parlava nella lettera romana, ma l'Israele di Dio, vedete, è questo disegno ecumenico che Paolo ancora una volta vuole valorizzare, per cui i pagani che accolgono l'Evangelo non devono essere sottoposti alla norma della circoncisione, e nello stesso tempo nella tradizione propria della vita giudaica, nella vita di coloro che appartengono al popolo di Israele, ci sono coloro che hanno accolto. Sì, la crescita dell'Evangelo non si manifesta nel fatto che i pagani che si convertono diventano ebrei, ma è la crescita dell'Evangelo in una dimensione cosmica, in una prospettiva ecumenica, in una prospettiva, in una rivelazione che ha l'ampiezza completa di una nuova creazione corrispondente all'intenzione originaria del Signore Dio che creò il giardino e che collocò nel giardino della vita la creatura umana. E allora qui Paolo conclude: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. È l'estrema testimonianza di Paolo, che stando al versetto precedente adesso si è presentato espressamente lui come giudeo cristiano. Lui come giudeo cristiano che sta contemplando la crescita dell'evangelizzazione ben oltre i confini del popolo a cui Paolo appartiene, nella visione di Israele è circonciso, è osservante della legge, è naturalmente è devoto discepolo di Mosè, tutto il resto, eppure l'Evangelo che ha determinato questo traboccamento nella storia umana, in modo tale che è veramente ormai instaurata quella novità per cui è sconfitta la durezza del cuore umano, è travolta la presunzione di protagonismo che rende l'uomo prigioniero della sua stessa cattiveria, e la fecondità della vita nuova corrispondente alla gratuità dell'amore che viene da Dio è ormai attivata e sta crescendo, e l'Evangelo che penetra laddove si tratta di incontrare periferie, sono più remote, non solo geograficamente nello spazio, ma l'Evangelo che penetra raggiungendo zone sempre più inesplorate, nascoste, oscure, inquinate dell'animo umano, perché l'Evangelo cresce in estensione, ma cresce nella intensità e nella profondità della sua efficacia redentiva e creativa. Ed ecco, dice, quanto a me, io, ci sono io, e d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Beh, il povero Paolo passa attraverso incomprensioni che l'hanno messo duramente alla prova, questo comprendiamo bene. Notate che l'espressione usata qui è la stessa espressione che compare in una pagina che leggiamo in un brano evangelico del Vangelo secondo Marco, del Vangelo secondo Matteo, che certamente abbiamo nella memoria. Ricordate quando a Betania quella donna che il Vangelo secondo Marco, secondo Matteo è anonima, quella donna si rivolge a Gesù. Nel Vangelo secondo Giovanni l'episodio si svolge nella casa di Lazzaro e le sue sorelle Marta, Maria, Lore Maria. Ma ricordate che basta prendere il Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 6, c'è una protesta perché quella donna unge il corpo di Gesù usando un vento prezioso, abbondante, c'è addirittura chi ha fatto già il conto della spesa, 300 denari si potevano usare per ben altro. C'è la parabola che dice: un denaro al giorno la paga di un operaio. 300 denari, un anno di lavoro se ne va e non nulla di profumo. Ebbene, è proprio in quel contesto che Gesù dice: non le date fastidio. Usa esattamente questa espressione. Perché quella donna ha fatto un'opera bella, ergo un calonna, un'opera bella. Perché quella donna ha unto il mio corpo in vista della sepoltura. Perché tra tutti, quella donna è l'unica che si è resa conto che io sto per morire. È l'unica che si è resa conto di come in questo alla sepoltura, ricordate benissimo, come unge in anticipo un cadavere, come si ungono i cadaveri che vengono sepolti secondo la tradizione, ma mi ha unto perché lei si è resa conto che io sto per morire e si è resa conto che in questo modo andare contro la morte, per come lei ha saputo cogliere, intuire, percepire e col suo linguaggio silenzioso, perché non dice parola, col suo linguaggio operoso, ha voluto rendere testimonianza alla bellezza, la bellezza di un altro amore, la bellezza di quell'amore che giunge fino alla morte, e la bellezza di quell'amore che è vittorioso sulla morte.
Non le dare la pronunzione del Messia. Non è anche un'unzione del Messia nel senso proprio etimologico?
Sì, sì, ma è l'unzione del Messia è unto, e qui è l'unzione che annuncia in quella morte, perché l'unzione è riservata a un cadavere che viene sepolto, annuncia il profumo della vita vittoriosa. Per cui il linguaggio del profumo nella tradizione cristiana, nella celebrazione dei misteri che affidati alla Chiesa vengono messi a disposizione del popolo cristiano e dell'umanità intera, il profumo. E dunque non è dato fastidio, dice Dio, esattamente queste espressioni. E Paolo dice a suo riguardo: non mi date più fastidio, che nessuno mi procuri più fastidio, perché in certo modo vedete che Paolo colloca se stesso nella posizione in cui nel racconto evangelico si trova quella donna. Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo, il corpo piagato di Paolo, porto le ferite dell'amore nel mio corpo. E ferite che sono sempre offerte come i sacramenti dell'amore. Vedete, altro che circoncisione, voluta, pretesa, comandata dagli altri maestri. Un corpo derelitto che è in tutto e per tutto consegnato per consumarsi nella comunione con Gesù. E le stigmate di Gesù nel mio corpo, e vedete, è nel corpo piagato del Signore che abbiamo ricevuto rivelazione di quella opera d'amore che sconfigge la morte e fa di quel suo corpo piagato il corpo glorioso. Il corpo vivente, il corpo che è principio della nuova creazione, che è il fondamento della famiglia umana ricostituita corrispondentemente all'intenzione originaria del Dio vivente. E allora vedete qui Paolo sta proprio sospirando.
Di riconoscerci fratelli.
fratelli. Sono le ultime due parole della lettera, fratelli. Quell'Italia a cui Paolo si è rivolto inizialmente in maniera energica, e ci sembrava addirittura un poco brusca e severa, e d'altra parte ci siamo resi conto del motivo. Amen. Paolo già riconosce, vedete, che quei tali a cui si rivolge in questi termini sono coloro che risponderanno positivamente al suo messaggio. Si rivolge a loro chiamandoli fratelli perché è già intimamente convinto che da loro otterrà riceverà il segnale che conferma come l'Evangelo è stato accolto e come comune è la partecipazione a quell'unica storia d'amore che ci consente di riconoscerci nel nome di Gesù, fratello nostro. E allora fermiamoci qua, così.
Fare un po' di intervento sulle stigma, devono leggere semplicemente come i pesi che lui porta a causa del lavoro del Vangelo.
Forse qualche malattia ce l'ha detto. La prima chiamata in Galazia, tra l'altro, non mi stava male.
Pure rispetto alla legge, Cioè queste, diciamo, cosiddette,
no, sono
sì, no, ma dico queste comunità proprio dal punto di vista di comunitario, insomma, no? Cioè queste comunità giudaico-cristiane esistevano in modo molto numeroso, attivo, e si distinguevano invece dai giudei che rimanevano giudei.
La distinzione avviene lentamente nel corso del primo secolo. Il primo periodo sono una componente all'interno di Israele con questa precisa identità determinata dal riferimento a Gesù, che ha proclamato Messia di Israele e Gesù Cristo. Però ancora man mano questa realtà viene in parte scomessa, in parte si allontana, ma il giudeo cristianesimo è un tema importantissimo dalla metà del secolo scorso che non oggetto di studi continui, ma ancora prima la chiesa madre di tutte le chiese è una chiesa di giudei, e allora anche come il nuovo testamento è perché la mano che accolgono l'Evangelo coloro che provengono dal paganesimo è necessario chiaramente in questo contesto. Paolo svolge un ruolo importantissimo con la sua lucidità nella forma a un linguaggio teologico. Perché l'Evangelo cresce, e cresce fino a noi. Perché quel che conta non è essere in Israele, e la circoncisione ci introduce nella comunità di Israele, mentre siamo in Cristo. E in Cristo non ci siamo in quanto moriamo e risorgiamo con Lui. E questo vale per tutti gli uomini peccatori che sarebbero abbandonati a se stessi, sarebbero prigionieri di una condanna a morte. Noi non moriamo più in obbedienza a quella condanna, moriamo in obbedienza alla vittoria di Cristo.